Siccome questo è un romanzo, rispondo anche alla seconda domanda dove tu dicevi se avevo voluto raccontare questa storia in un romanzo per rendere più lieve il dramma della Shoah. Io penso il contrario, cioè io penso che sia più intensa, emotivamente faccia più effetto una storia raccontata attraverso un film o un romanzo, una storia ambientata in un campo di sterminio, una storia come questa, che leggerla in un saggio, perché il saggio storico sì, ti può dare tutta una serie di indicazioni, di conti, può far conoscere dei particolari, insomma, però emotivamente non, ti può colpire fino a un certo punto, perché il saggio è sempre scritto con un linguaggio freddo, professionale, diciamo, dello storico, mentre il romanzo, come un film, vuole provocare delle emozioni, cioè questo è l'obiettivo che si pone lo scrittore o il regista, quello di fare in modo che chi legge o guarda il film avverta dentro di sé qualcosa, si muova dentro di sé qualcosa. Quindi, da questo punto di vista, quindi, penso che più che renderlo più lieve, renderlo più intenso, il dramma della Shoah. Il rapporto tra è quello che racconto e la verità storica è come sempre mediato quando in un romanzo si raccontano fatti storici realmente accaduti. Nel senso che, ripeto, il romanzo non può e non deve mai raccontare tutta la verità così com'è, verità in che sé, un momento, non nel senso che deve falsificare gli avvenimenti o i dati storici, ma li deve raccontare attraverso un'immaginazione, no? Che quegli episodi provocano dentro di lui. Parlo dello scrittore, ovviamente. Quindi, con questo cosa voglio dire? Che lo scrittore può, come nel mio caso, può essere ispirato, come si suol dire, con un termine classico, da qualche episodio, da qualcosa che ha letto. E poi, intorno a questo episodio vero, no? Come è successo, io ho letto un articolo su Repubblica dove si parlava di questa deportazione di omosessuali tedeschi. E del film documentario fatto, come si dice nell'epilogo del libro, dove spiego questa cosa, fatta da due, penso anche loro, omosessuali americani, registi, che hanno ritrovato cinque appunto di questi omosessuali tedeschi e ne hanno fatto raccontare la loro esperienza nel lager. E in questo articolo, l'articolo si concludeva con riportando le parole che uno di questi cinque omosessuali, un certo Heinz Dörmer, aveva pronunciato a proposito della sua deportazione. E in quelle brevi frasi parlava del bosco che canta. Appunto, come diceva l'amico Fabio, gli ebrei ormai sfiniti dalla fatica, malati, venivano appesi quasi crocifissi, diciamo, nel senso che venivano legati a un palo infisso nel terreno, con le mani legate così dietro la schiena, in modo che si slogassero qua negli omeri e quindi soffrissero terribilmente. E queste grida di dolore arrivavano nel lager. E i deportati avevano definito questo bosco il bosco che canta. Certo, un'immagine, così, un modo di definire questo bosco gradevole, ma tutt'altro che gradevole. Il lager si può facilmente identificare, anche se io non lo nomino mai. E non nomino mai proprio perché nominarlo avrebbe significato dare delle indicazioni molto precise che poi potevano non corrispondere a fatti veramente accaduti. E allora ho mantenuto in generale l'immagine di un lager, di un campo di sterminio, come poteva essere, quindi ognuno può immaginare Auschwitz, Birkenau, quello che vuole. In realtà si tratta di Buchenwald, perché a Buchenwald c'era, il che significa in tedesco bosco di faggi, c'era fuori del campo, c'era un bosco di faggi, dove venivano portati i deportati in una cava a lavorare, e dove venivano torturati gli ebrei. E quindi, avendo letto questo articolo, ho letto di questo bosco che canta, questa espressione già mi ha colpito proprio come insieme di parole, il bosco che canta. E poi era un tipo di tortura, di abiezione che non avevo mai sentito. Avevo letto vari romanzi, visto film, cioè, ma non avevo mai sentito, non avevo mai visto né sentito una cosa del genere. E ne ho parlato pure con Sami Modiano, che conosco personalmente, e lui, neanche lui sapeva nulla di questa cosa. Quindi uno che è stato ad Auschwitz, che non sa del bosco che canta, è strano. Così sono passati un paio d'anni prima che pensassi di scrivere questo libro, che mi è venuto fuori così improvvisamente, quasi dal desiderio di cercare di capire come era possibile fare delle cose del genere degli esseri umani. Perché scrivendo si scava dentro se stessi e quindi si può arrivare a comprendere qualcosa di una realtà che magari non si è mai, per fortuna, conosciuto da vicino. E così ho intrapreso questa fatica, vediamo fatica, perché in realtà il libro è diviso in 5 parti, mi pare, se ricordare bene, che ormai è uscito da 2 anni, quindi magari mi è un po' sfuggito la divisione. E la terza parte, mi pare, la terza parte è ambientata nel lager. E quella è stata la parte più difficile da scrivere, più tormentata, anche perché doveva rendere l'orrore. Si parla che qualcuno ha detto che dopo la Shoah non è possibile più raccontare, scrivere, eccetera. Ma io penso che non sia giusto. Non sia giusto perché è un momento orrendo della storia dell'umanità che va ricordato in ogni modo. E ci si deve sforzare di ricordarlo comunque, anche se ovviamente non ci si riesce appieno, come credo che io non ci sia riuscito appieno, perché non lo so. Ma non... E comunque ho fatto leggere, prima di pubblicare il libro, la parte del lager a Sami Modiano, che me l'ha accettata dicendo che ero riuscito a rendere quell'atmosfera, che quella era la mia preoccupazione. E quindi... insomma, questa parte spero di aver risposto, non so se adeguatamente a quella domanda che mi pongo. Per l'ultima non me la ricordo più, perché parlavo, mi sono concentrato.
No, hai risposto a tutte e tre.
Ho risposto a tutte e tre. Bene, stop, ho risolto tutto.
Cominciamo dalla prima.
Sì, appunto, insomma, del rapporto tra la verità storica e un po' tutti quanti noi siamo andati a scuola, abbiamo letto Manzoni, cioè Manzoni, non voglio tirare in ballo Manzoni, ma Manzoni in realtà parlava del rapporto, della differenza tra lo scrittore e lo storico, no? Ma la realtà è quella, lo scrittore può essere colpito da un particolare, da questo particolare poi ci costruisce una storia, è ancora valido quello che diceva Manzoni in realtà, poi Manzoni è un genio. Mentre lo storico invece deve raccontare, come alcuni amici presenti hanno fatto questo lavoro di storici, dove il racconto si muove diversamente, perché bisogna raccogliere dei dati, elaborarli, analizzarli, tutto diverso, insomma. Passo la parola a Maria.